E come annunciato dai colleghi dello sport, eccoci qui pronti a raccontarvi il prosieguo di questo pomeriggio, inizio di pomeriggio olimpico, con Così per Sport su Rete 1 tutti i giorni fino alla fine delle Olimpiadi, quindi fino al 22. Oggi siamo ancora noi due, Agata Galfetti, di nuovo buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Axel Belloni.
Eccoci qua. Allora, intanto in diretta, e lo seguite sulla 2, su RSI, la 2, se state guardando la televisione, se volete vedere le acrobazie, noi ve le descriviamo per radio, è in corso la seconda run dello
slopestyle femminile.
Esatto, sci freestyle, slopestyle femminile, seconda run, ce ne sono tre di run, quindi, e si conta il miglior risultato.
E stanno andando velocissimo, e la campionessa olimpica in carica, lo ricordo, è svizzera, Mathilde Grémaud, in questo momento è seconda, sì, dietro alla cinese Eileen Gu, e sta facendo molto bene, ha fatto molto bene la prima run anche Giulia Tanno, l'altra elvetica, che sta scendendo in questo momento, e dopo la prima era quinta.
Quindi, giusto per essere chiari, si è in quella fase in cui si assegnano le medaglie in questa gara. Allora, partiamo come sempre, noi parliamo di sport, parliamo di quello che succede, di cronaca eccetera, ma raccontiamo anche un po' il dietro le quinte, quello che si vede prima, dopo le gare, quello che ci sorprende, quello che poi spesso, visto che ci sorprende, finisce e diventa virale sui social media.
Quello che ci colpisce,
esatto,
insomma.
Cosa ti ha colpito, Agata?
Allora, nei primi due giorni, ieri e l'altro ieri, abbiamo parlato tantissimo di competizioni sulla neve, allora io ieri ho deciso di concentrarmi sul ghiaccio, poi ne parleremo ancora, sì, approfonditamente in questa puntata, però io ieri mi sono guardata la finale dello slittino maschile, slittino che tra l'altro è sport olimpico che generalmente tocca le punte più alte di velocità, si arriva a 150 km orari, non è il caso a Cortina perché la pista nuova è un po' più lenta, quindi toccavano soltanto i 125.
Lo ripetiamo ancora una volta, lo slittino è quello che si va a piedi in giù.
Esatto, a piedi in giù o a pancia in su, insomma.
Esatto.
Ieri ha vinto il tedesco Max Langenan, che pur avendo già un palmarès di tutto rispetto tra medaglie mondiali, europee, coppe del mondo, non aveva mai conquistato una medaglia olimpica. Ebbene, due giorni fa, prima delle prime due manche di slittino, si è svegliato e aveva il collo bloccato, completamente bloccato.
Posso dire che posso immaginarmelo, perché non so se avete presente la posizione dello slittino, vanno giù con i piedi dritti e soprattutto la testa inclinata,
sì,
per vedere oltre i piedi.
Doppiamento in eterno.
Esattamente,
esatto.
È ovvio che è il collo bloccato, mi viene da dire.
Talmente bloccato da pensare di ritirarsi, uh-huh, di non fare la gara. Poi è passato sotto le sapienti mani dei fisioterapisti per, dicevano, diverse ore, sì, di massaggio, eccetera. E alla fine, niente, ce l'ha fatta, ha deciso di competere, ha fatto addirittura il record olimpico e sì, alla fine ha trionfato, ha vinto e tra l'altro alla conferenza stampa con la medaglia d'oro al collo Langenan ha pure detto: è un po' pesante per la situazione
del mio collo,
però è ben felice di condividerla con tutto il suo team, con chi lo ha rimesso in piedi. Diciamo un'ultima curiosità, sì, su questo colosso di 97 kg, mi sembrava di aver letto, e ha il 46 di piede, ma in gara mette le scarpette numero 43.
Cioè tre numeri in meno per
aerodinamica, che serve per l'aerodinamica. Adesso ho capito perché non si è alzato subito.
Avrà problemi anche ai piedi oltre che al collo.
Esatto.
A proposito di, hai parlato di colosso, un altro colosso invece ha colpito, per la sua esultanza mi ha colpito, è il caso del parallelo di snowboard e dell'esultanza, non so se l'avete vista, di Benjamin Karl, atleta austriaco che ha vinto l'oro nel parallelo, appunto snowboard, l'ha vinto ieri, è sceso quando si è reso conto di aver vinto. Ovviamente è esultato tantissimo, ma ha colpito la sua esultanza perché
non aveva freddo.
Non aveva per niente freddo, perché è arrivato con calma olimpica, si è tolto la maschera, gli occhiali, insomma la maschera con gli occhiali, il casco, la giacca e tutto, ed è rimasto a petto nudo solo con lo scaldacollo e ha fatto la posizione tipo Hulk, ed è effettivamente un Hulk dall'altezza dei suoi 40 anni e dall'altezza della sua seconda medaglia d'oro olimpica di fila, perché già a Pechino 2022 aveva vinto sempre nello snowboard parallelo, nel gigante, ha rivinto ieri, ma oltre a queste due medaglie più preziose, nel 2010 a Vancouver aveva vinto l'argento e nel 2014 il bronzo. Insomma, uno di quegli atleti con una carriera molto 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 lunga. Queste sono solo un paio di cose che ci hanno colpito, le altre ci colpiranno da adesso in avanti. C'è una canzone in scaletta che si intitola Let's Dance.
Ma fammela dire prima. Sì? Questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare. David Bowie con Let's Dance, sembra scelta casualmente, ma non è scelta casualmente, perché non parliamo di danza, ma l'hai un po' anticipato tu, Agata, prima. Oggi parliamo di ghiaccio, di discipline sul ghiaccio e di quando la danza si trasferisce sul ghiaccio, possiamo dire così? Esattamente, dai, diciamolo così, almeno lo possiamo chiedere alla nostra ospite. Benvenuta Arianna Sassi.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, è giusto quello che abbiamo detto, ci può stare se si dice che la danza nel mondo del pattinaggio artistico è una trasposizione della danza su terraferma, su terra ghiacciata, sul ghiaccio?
Assolutamente, assolutamente sì. Il pattinaggio è uno sport, pattinaggio artistico, quindi certamente ci sta bene.
Ma non sembra effettivamente così semplice come ballare sulla terraferma, insomma, ballare sul ghiaccio?
No, direi di no. Ci sono molti fattori in gioco, è uno sport estremamente completo e complesso, quindi...
Ecco, Arianna Sassi è la nostra ospite di oggi, danzatrice sul ghiaccio, pattinatrice. Arianna, come sei arrivata a pattinare prima di tutto e poi a fare danza sul ghiaccio?
Beh, innanzitutto la mia è una passione che nasce da quando sono molto piccola, quindi è nata per gioco, è nata alla Resega. e quando avevo circa 4-5 anni, quindi poi non ho mai più voluto smettere, è una cosa che mi è sempre piaciuta moltissimo e l'ho sempre poi fatto più seriamente in singolo, fino poi ad arrivare nel 2021 a decidere di dare una chance, di provare a fare pattinaggio in coppia, che è sempre stato un mio sogno nel cassetto, e anche esso nato senza grandi aspettative, quindi proprio per vedere dove si potesse arrivare, e in coppia con Luca Morini dal 2021. Adesso pian piano stiamo migliorando sempre più e stiamo raggiungendo obiettivi sempre migliori, quindi si andrà avanti.
È facile trovare un partner nel pattinaggio?
No, non è molto facile, e ci sono appunto moltissimi fattori da considerare, e i pattinatori maschi chiaramente poi anche alle nostre latitudini sono in un numero inferiore rispetto alle pattinatrici donne, quindi trovare un partner non è cosa facile, trovare un partner adatto è altrettanto difficile, quindi ci vuole anche fortuna sicuramente.
Anche nel tuo caso possiamo dire che è stata una ricerca che ha richiesto un po' di tempo.
Sì, ha richiesto molto tempo sicuramente, io è un sogno che avevo nel cassetto già dai 15 anni, poi chiaramente ho proseguito comunque nel mio percorso in singolo per la grande passione che avevo di questo sport, e devo dire che comunque è stata veramente una grande fortuna poter trovare un partner, è stato un incontro completamente casuale e anche per questo abbiamo voluto da subito dare una chance a questa cosa, è sembrato quasi un messaggio del destino, ecco.
Perché dici dare una chance alla danza? Non ti dava abbastanza patinare da sola?
No, non mi dava abbastanza, volevo qualcosa in più, sapevo che sarei stata forse più adatta alla danza su ghiaccio, quindi io fin da subito ho pensato che potesse essere la cosa giusta per me.
Abbiamo detto danza su ghiaccio, abbiamo detto pattinaggio artistico. La prima domanda for dummies è questa, devi spiegare a noi, guarda noi, in tre punti la differenza tra la disciplina tua, quindi la danza, e invece il pattinaggio artistico, perché sottolineiamo due cose diverse.
Pattinaggio di coppia.
Esatto.
Sì, allora innanzitutto la distinzione si fa tra pattinaggio singolo e pattinaggio di coppia.
Ok.
E in singolo prevalentemente adesso come disciplina olimpica c'è il pattinaggio artistico, quindi ci sono i salti, ci sono le trottole, e per quanto riguarda lo sport di coppia c'è un'ulteriore distinzione da fare, perché c'è il pattinaggio artistico in coppia che prevede appunto dei salti, si vedono questi due pattinatori, tendenzialmente hanno anche una grande differenza di altezza e pattinano più lontani, mentre in danza ad esempio bisogna stare a meno di due braccia di distanza, quindi bisogna pattinare molto vicini, bisogna pattinare come se si fosse
una cosa unica,
esatto, all'unisono completamente. E una cosa che sicuramente caratterizza la danza è che è richiesta moltissima precisione, infatti dicevo prima anche ad Agata, un errore spesso per chi non conosce bene questo mondo è anche difficile da notare.
Ho letto questa cosa, è vero che nella danza non ci sono delle prese oltre una certa altezza che non si possono fare dei salti, aiutami tu, cioè, qual è la differenza?
Chiaramente la danza non prevede salti. Mm-hmm. E appunto la difficoltà sta tutta veramente sull'unisono, sulla precisione, e le prese che si fanno in danza sono diverse da quelle del pattinaggio artistico in coppia, perché l'uomo non può estendere le braccia sopra la sua testa, quindi per raggiungere anche dei sollevamenti alti bisogna un po' ingegnarsi, magari si può, io ad esempio faccio un sollevamento dove salgo con le lame sulle gambe, salgo in piedi sulle gambe di Luca, sì. E quindi sono dei sollevamenti complessi, perché bisogna rendere diversamente sicuramente quello che si fa.
Quindi spettacolo decisamente assicurato.
Complimenti, possiamo dire complimenti, non l'abbiamo ancora fatto.
Axel sta pensando alle lame sulle gambe.
Sì.
A proposito di spettacolo, di magia che il patinaggio artistico può dare al pubblico che osserva, al telefono abbiamo un altro ospite. Buongiorno Loranto Bell.
Buongiorno.
Loranto Bell è un ex patinatore francese, ma è soprattutto oggi il direttore artistico di Music on Ice, uno spettacolo meraviglioso che, se non avete mai avuto occasione di andare a vederlo, potete farlo entro la fine di febbraio, perché è in cartellone a Bellinzona il 26, il 27 e il 28 di febbraio. Music on Ice è la danza sul ghiaccio sublimata, dico bene, Laurent?
Ma allora, sì, la bellezza del nostro sport proprio è questa capacità di fare le gare e di avere un aspetto estremamente sportivo che vediamo adesso ai giochi olimpici, ma c'è anche un fortissimo lato spettacolo che permette di vedere la nostra attività di una maniera molto diversa, molto meno tecnica, molto più emozionale, ed è quello che proponiamo, che proponeremo a fine febbraio a Bellinzona.
Tra l'altro, per qualcuno come lei che viene dalla competizione, è un grande passaggio quello di decidere a un certo punto di passare dalla competizione allo spettacolo. Qual è, anche per i pattinatori, per i grandi nomi che ci sono sempre a Music on Ice, la grande differenza tra fare una gara e poi invece fare uno spettacolo come quello che c'è a Bellinzona?
Allora, prima di tutto direi che si deve capire che un pattinatore si allena sempre in condizione di gara, quindi c'è la luce bianca, c'è la pista di un certo tipo di dimensione, che sono 60 metri 30, tipo dimensione olimpica, sì. Mentre quando facciamo gli spettacoli la pista di solito è più piccola e soprattutto abbiamo il colore sul ghiaccio e anche dei giochi di luci che questo danno veramente tantissimi problemi per i pattinatori. Perché? Perché molto spesso un pattinatore, quando patina, la gente non se ne rende conto, ma guarda il ghiaccio. E quindi anche in aria, per esempio, durante i salti, c'è sempre l'occhio, guarda il ghiaccio per capire la distanza che c'è tra il corpo e il ghiaccio per riuscire a fare l'atterraggio, eccetera. E quando noi ovviamente andiamo a mettere dei colori sul ghiaccio e ancora di più dei movimenti sul ghiaccio, questo crea dei problemi per al pattinatore in generale. Quindi fare un esercizio tecnico durante uno spettacolo diventa estremamente più complicato.
Ha dei riferimenti diversi, in sostanza.
Però Laurent Tobel, non spieghiamo questa cosa che magari non è chiara a tutti. Non è che chi sceglie di fare spettacoli è perché ha accantonato la competizione. Arianna è un esempio, poi torniamo subito anche da lei. Si può fare pattinaggio su ghiaccio per competizione e in contemporanea anche spettacoli, è il caso anche a Music on Ice.
Sì, esattamente. Cioè, credo che per un pattinatore moderno è una cosa quasi obbligatoria avvicinarsi al mondo delle gare per cercare di migliorare, ma anche avvicinarsi al mondo dei spettacoli per sviluppare la sua capacità di contatto con il pubblico, la sua capacità emozionale e artistica. Sono veramente due componenti estremamente importante in pattinaggio. Non c'è solo i salti, le trottole e la capacità di patinare, ma c'è anche tutta la parte artistica la realizzazione di una coreografia, il contatto con il pubblico. Sono delle caratteristiche che un pattinatore di altissimo livello deve assolutamente avere, e ovviamente riesce a svilupparlo molto meglio durante i spettacoli.
Sentiamo Arianna Sassi, anche tu vivi un po' questa doppia anima, cioè sia della competizione sia dello spettacolo. In cosa ti aiuta, comunque ti ha aiutato anche fare lo spettacolo che poi hai riportato magari in gara?
Sì, assolutamente. Noi adesso stiamo iniziando pian piano io e Luca a fare un po' più di spettacoli, infatti pattineremo anche a Music on Ice. E chiaramente per noi, anche proprio come danzatori, poter sviluppare, come ha detto bene Laurent, un buon contatto con il pubblico, quindi andare a creare delle performance che siano di intrattenimento, che possano coinvolgere non solo i giudici, ma proprio anche gli spettatori, sicuramente è una componente fondamentale. Quindi
confermi, insomma, quello che
confermo,
diceva
sì.
Laurent. Direi che ci fermiamo un momento, i nostri ospiti rimangono con noi ancora per un po'. Ci fermiamo un momento, ci ascoltiamo Lucio Battisti e poi torniamo sempre qui a Così per Sport su Rete 1.
sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra. La chiave ricorda che sempre. Strano e non capisco cosa c'è sui miei occhi, da un minuto è sceso un velo, forse è solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te. Sono informato, c'è un volo che parte alle 8:50. Non ho molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Mi bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra. La chiave l'hai messa senz'altro lì, lì sulla finestra.
Presto presto che dobbiamo aggiornare, perché si è conclusa la seconda manche per quanto riguarda lo slopestyle, quindi sci freestyle al femminile, e siamo davanti. La notizia positiva è che siamo davanti. Mathilde Grémaud, dopo due manche, è prima al momento, mentre è quinta, quindi è comunque un buon piazzamento. Giulia Tanno, tra pochi minuti, tra 4 minuti, se sono puntuali, dovrebbe cominciare la terza e ultima manche. C'è anche un altro aggiornamento che riguarda un altro,
esatto,
tipo di sci.
Sempre in odor di medaglia, poi speriamo che vada così. Alle 14 la manche di slalom per quanto riguarda la combinata maschile a squadre di sci alpino, in questo caso, e lo ricordo, al momento al primo posto c'è l'Italia con la coppia Franzoni-Vinazzer, poi a seguire tre bandierine svizzere, perché abbiamo Monet Yul, Odermatt Meyer e Von Almen Neff, rispettivamente secondo, terzo e quarto. La seconda manche è quella di slalom, per cui direi che con Loïc Meyer, campione del mondo in carica, abbiamo una buona freccia al nostro arco, ma sognare è lecito. Noi abbiamo vinto oro, argento e bronzo ai mondiali, quindi
l'hai detto,
speriamo.
L'hai detto tu, io intanto tocco ferro. Aspettando lo slalom, quindi aspettando la seconda parte della combinata, ci sono ovviamente a Bormio un sacco di atleti, ci sono un sacco di allenatori, ci sono un sacco di organizzatori, ma ci sono un sacco di volontari che rendono possibile tutto lo svolgimento delle Olimpiadi. Diversi volontari vengono anche dalla Svizzera italiana, come Sofia Santoro, che abbiamo al telefono. Sofia, buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno a tutti.
Allora, Sofia, che tra l'altro possiamo dire questa cosa, è uno dei volti e delle voci di Spam, quindi sui nostri social della RSI,
esatto,
ti si vede. In queste settimane, in questi giorni, stai lavorando come volontaria a Bormio. Ci hai detto, quando ci siamo sentiti prima, alle 13:45 devo essere in postazione per la combinata. Partiamo da lì, cosa vuol dire devi essere in postazione e cosa fai nella giornata di oggi?
Allora, nella giornata di oggi mi trovo nella finish area. In realtà questo è stato anche il mio compito partito sabato per la discesa e mi occupo di prendere gli sci di rappresentanza che gli atleti usano durante le interviste e riportarli da una rastrelliera all'altra, però questo mi permette di vedere la gara in primis e in secondis di entrare anche nella loro area, ovviamente con discrezione, però insomma è comunque una grande emozione averli a due passi da me, ecco.
Hai toccato gli sci vincenti di Fragno von Almen allora, l'altro giorno.
esatto, speriamo anche oggi, ecco.
È vero che lui scende con uno sci da due metri e poi dopo per la rappresentanza ne prende uno un po' più agile, per questo gli sci di rappresentanza.
Certo.
Sofia, prima esperienza ad un evento così grande come un'Olimpiade come volontaria per te?
Per me sì, è la prima volta, infatti ho colto questa occasione perché già per le Olimpiadi, però ovviamente non quelle invernali di Parigi, mi era venuta l'idea di partecipare, solo che poi sono arrivata tardi e invece per queste di Milano Cortina sono arrivata in tempo, ho fatto l'applicazione a marzo dell'anno scorso e soprattutto averle anche vicino a casa ha comunque mi ha aiutata per quanto riguarda gli spostamenti, trovare un alloggio qua a Bormio, perché appunto io mi trovo a Bormio, e ho colto questa occasione, è andata in porto e sono qua.
Ti candidi per una cosa specifica quando mandi la candidatura, oppure tu ti candidi per questo enorme carrozzone che sono le Olimpiadi e poi lo sai soltanto quando ti selezionano cosa farai?
Allora, di per sé l'applicazione è abbastanza neutra, uguale per tutti, poi c'è in un secondo momento, io ho fatto l'applicazione a marzo e poi in luglio c'è stata una call di 4 volontari con una responsabile dove la responsabile ci faceva qualche domanda su di noi, sui nostri interessi e anche sui nostri desideri di postazioni e anche di cluster, quindi tra Bormio, Cortina, Milano, in base anche alla nostra disponibilità di trovare, disponibilità nel trovare alloggio, perché per quanto riguarda gli alloggi e tutto quello che è la logistica per arrivare qui nei luoghi dove si tengono le Olimpiadi è a carico del volontario, quindi che io ho avuto la fortuna di avere qualcuno che mi ospitasse qui e quindi appunto come desiderio, come prima scelta ho messo Bormio, ho spiegato che a me piace un sacco lo sport, comunque ho fatto sci alpino per tanti anni e di conseguenza mi hanno piazzato a Bormio. Mm-hmm. Poi per i ruoli proprio specifici è stato tutto molto il primo giorno quando ti presenti, il tuo primo turno, ti chiedono che cosa ti piace fare, quali sono i posti disponibili e in realtà io ho un po' ruotato, nel senso che ora sono in finish e so che per i giorni di gara sarò qui, però prima dell'inizio delle Olimpiadi, prima delle gare ero ad esempio a Bormio 2000 che gestivo i buoni pasto, comunque altri ruoli,
certo.
Sono tutti abbastanza flessibili, collaborativi e questo è il bello, cioè che nessuno è invidioso del proprio posto ma si fa rotazione, poi chiaro ci sono i posti un po' più fissi per non dover formare troppe persone che magari sono quelli un po' più delicati. Però ecco, è tutto molto bello.
Giusto due.
Il fatto di poter.
Si sente dal tuo entusiasmo.
Poter provare più ruoli.
Si sente la tua voce. Tra l'altro, ricordiamo, i numeri dicono circa 18.000 volontari su 130.000 sì. Candidature che sono arrivate non solo dall'Italia, non solo dalla Svizzera, ma da circa 170 paesi. Quindi rende l'idea di quanto sia un posto ambito. Io sono curioso, ho una curiosità per quanto riguarda l'extra gare. È vero che sei lì per lavorare, per vivere un'esperienza, ma l'esperienza fa parte dell'esperienza. Anche la serata e l'incontro con altre persone, ecco, da questo punto di vista riesci a godertela un po'? Ci sono delle feste alle quali si accede soltanto in quanto volontari? Raccontaci un po' la nightlife a Bormio.
Sì, allora io sono molto contenta di essere qua, come hai detto bene, lavoro per spam, ma sono contenta anche di aver staccato ora che sono qua e, che la sera c'è un capannone nei pressi del centro di Bormio dove si fa pre-sci,
sì.
E ad esempio sabato sera era gremito non solo di volontari ma di tantissimi svizzeri ovviamente per la vittoria di von Almen e quindi che il clima è molto di casa perché è pieno di tifosi svizzeri, tifosi italiani, però che sono tutti molto, si forma una sorta di comunità anche tra tifosi avversari, non ci sono scontri, è tutto molto bello l'ambiente. Per quanto riguarda feste di volontari, no, però siamo tutti uniti, abbiamo un gruppo e anche per dire appunto non solo noi ma i tifosi siamo tutti qua contenti di condividere questa esperienza, anche se da due punti di vista differenti. E la sera senz'altro la festa c'è, cioè, anche davanti a House of Switzerland era assurdo, per dire, c'erano un padre e figlio svizzeri che suonavano, non so se lo dico nel modo corretto, ma la frusta, quella famosa tradizione svizzera.
Sì, quella del Cialanda Mars.
Esatto, bravissimo, nel centro di Bormio tutti li applaudivano, cioè è stato fantastico vedere queste scene qua.
Quante
e vedere che tutti comunque sono entusiasti.
Molto bello, è molto bello. Ultima domanda, magari Sofia, qualche autografo, qualche cosa, qualche oggetto, qualche pin, qualche cosa che ti porterai a casa e che quindi ci porterai qui quando tornerai qui nella Svizzera italiana da vedere?
Allora, ho collezionato delle pins, devo essere onesta che io mi vergogno, cioè non mi vergogno, ma sono molto discreta, che non sono una di quelle tifose o fan che va a aggredire, tra virgolette, gli atleti o comunque le persone delle squadre. Quindi ho qualche pins che mi hanno regalato, tra l'altro uno della squadra della Svizzera, e autografi e foto da lontano, perché sempre per come sono fatta io non riesco a proprio ad andare a chiedere, cioè mi vergogno, nel senso li vedo e dico, boh, un foto mentale, li ho visti, a posto così. Però sono molto disponibili in realtà i ragazzi, gli atleti. Ci sono tanti volontari che anche durante il lavoro fanno le foto. Ecco, io non riesco, però sì.
Allora,
pins ne ho, 3.
Ok, questi ce li porterai e ti diamo una missione. Intanto ti ringraziamo. Se facciamo la medaglia d'oro, un selfie con i medagliati di oggi della combinata. Questa è la missione. Questa è la missione, vediamo se la può.
Okay. Ti proverò e vediamo se riesco a portare a termine questa missione.
Grazie mille intanto a Sofia Santoro che salutiamo. Grazie mille, buon lavoro, divertiti.
Grazie mille a voi, buona continuazione, buona giornata.
Ciao, intanto prima di ascoltarci una canzone, rapido aggiornamento, è scesa Giulia Tanno ed è ancora quinta al momento per quanto riguarda la terza manche del slopestyle freestyle femminile, che è ancora in corso e le migliori non sono ancora scese. Ci ascoltiamo Tina Turner con Rod Stewart e poi continuiamo a parlare di pattinaggio.
About being in love, you can see I feel at peace. I can waste your phone.
Torniamo in diretta alle 13.38 in Così per Sport, stiamo parlando di Olimpiadi, rapidamente un aggiornamento che riguarda, non è un aggiornamento ma un'informazione che riguarda il medagliere, non è cambiato molto, anzi non è cambiato nulla, magari cambierà qualche cosa con i risultati dello slopestyle. Intanto per quanto riguarda il medagliere in testa c'è sempre la Norvegia con 3 ori, 1 argento e 2 bronzi, secondi gli Stati Uniti con 2 ori, terza l'Italia con 1 oro, 2 argenti, 6 bronzi, la Svizzera decima con l'oro di Fragno von Almen.
Noi avevamo anche il medagliere alternativo, esatto, quello dei primi perdenti.
Ce l'hai?
Ce l'ho qui. L'Italia ci ha superato. Italia che è davanti a noi al medagliere, quello vero, nel medagliere dei secondi, dei quarti, quinti e sesti posti è al primo posto con 2 quarti, 2 quinti e 1 sesto posto. La Svizzera è comunque al secondo posto con 2 quarti posti e 1 quinto.
Ma ballano delle medaglie oggi pomeriggio, sappiamo che ballano delle medaglie questo, potrebbero ballare delle medaglie questo pomeriggio. Abbiamo lasciato in sospeso il discorso pattinaggio artistico.
Sì, torniamo magari da Loranto Bell che è rimasto collegato con noi al telefono, torniamo a parlare di Music on Ice, di cui sei direttore sportivo. Cosa significa mettere in piedi uno spettacolo come Music on Ice, Loranto?
Ma allora, è un bel lavoro, un bel impegno. Mettiamo più o meno 11 mesi a preparare lo spettacolo ogni anno. E lo scopo per noi, ovviamente, è di riuscire a fare lo spettacolo più divertente e poter proporre l'esperienza più bella possibile alla gente che verrà a venire allo spettacolo. Quindi è un bellissimo lavoro. Per noi in realtà non è tanto un lavoro perché è una passione il pattinaggio, quindi continuiamo. Io l'ho fatto da atleta, poi l'ho fatto da professionista e oggi lo faccio come direttore artistico dello spettacolo. Io in realtà mi diverto tantissimo, è una bellissima esperienza.
Quale sarà il tema, il fil rouge di quest'anno?
Allora, è il proseguimento dell'anno scorso. L'anno scorso, vabbè, per chi è già venuto allo spettacolo, cerco di rimettere un po' le cose nel contesto, diciamo. Noi trasformiamo la pista di Bellinzona nella città dei castelli, quindi fabbrichiamo questo bellissimo castello per fare proprio, per permettere alla gente di entrare dentro l'atmosfera di Music on Ice e di entrare dentro la nostra fantasia. All'interno di questo castello c'è un sindaco, il sindaco della città, che è Maurizio Margaglio, campione del mondo d'Europa, bronzo olimpico in danza sul ghiaccio, che interpreta il ruolo del sindaco e ogni anno il sindaco si ritrova confrontato a delle nuove problematiche. L'anno scorso la città soffriva un enorme problema legato all'amore, quindi per risolvere il problema aveva invitato un grandissimo specialista, Dr. Love, per risolvere il problema. Quest'anno il proseguimento, Dr. Love, dopo un anno di lavoro e di successo, rallenta un pochino, diventa un poco dinamico, diciamo, e quindi il sindaco sente che gli manca qualcosa e ha l'idea di invitare la sua famiglia a raggiungerlo sul posto di lavoro per cercare di dargli un po' più di allegria. Quindi lo spettacolo di quest'anno si chiama Magic Family e niente, ci prepariamo a una serata di grandissimo divertimento con dei personaggi molto importanti, dei grandissimi campioni di pattinaggio. Certi di loro
sono alle Olimpiadi adesso,
ai Giochi Olimpici.
Possiamo fare qualche
ieri
nome, Loro?
Ieri abbiamo avuto una sorpresa fantastica con l'Italia, che ha vinto la medaglia di bronzo al team event, e all'interno di questa squadra italiana c'era Lara Naki-Gutmann, che sarà presente allo spettacolo, quindi siamo molto molto entusiasti di avere una Lara Naki-Gutmann che quando l'abbiamo preso era 3 volte campionessa italiana, adesso è diventata 4 volte campionessa italiana, medaglia di bronzo ai campionati d'Europa e medaglia di bronzo al team event ai Giochi Olimpici, quindi è un'esplosione totale e siamo molto, ovviamente, estremamente contento per lei. Poi, ci sono altre.
Ci sarà il nostro Stéphane Lambiel.
Finlandese. Allora, Stéphane Lambiel, ovviamente, Stéphane Lambiel è una necessità assoluta quando tu fai un spettacolo di patinaggio, soprattutto in Svizzera. Stéphane è una leggenda e il mondo intero sogna di avere Stéphane Lambiel a casa, e noi ce l'abbiamo a casa, e noi siamo estremamente fortunati di avere Stéphane. Ci ha partecipato a 13 edizioni su 14. L'unica che ha mancato era nel 22 per colpa del Covid, in pratica. Quindi sì, ci sarà Stéphane, che ci ha preparato due numeri che ho visto e saranno assolutamente bellissimi. Avremo, sì, cioè, come al solito, Music on Ice porta sempre dei patinatori di altissimo livello tecnico, dei grandissimi sportivi, ma soprattutto delle persone che sanno muoversi estremamente bene in spettacolo, e la loro partecipazione porta qualcosa di estremamente positivo per a livello emozionale, a livello di spettacolo. Era proprio e la seconda parte che dicevamo prima, no? C'è una parte sportiva dove i patinatori hanno una carriera sportiva, cercano di vincere dei titoli, mettersi delle medaglie al collo, e poi c'è la parte spettacolo artistica. Ed è importante, dal nostro parere, di avere tutte e due, quindi sì, un cast fantastico.
Direi, Laurent Tobel, che non si può mancare. Allora, un'ultima domanda e poi ti salutiamo. Ci sono ancora biglietti?
Sì, assolutamente, ci sono ancora biglietti, quindi potete acquistare i vostri biglietti su biglietteria.ch. I spettacoli 26, 27 e 28 febbraio, quindi tra due settimane più o meno, siamo lì, quattro giorni dopo la chiusura dei Giochi Olimpici.
Esatto.
Potrete venire a vederci a Bellinzona, e abbiamo anche dei posti, abbiamo questo parterre VIP sul ghiaccio dove si può avere fare la cena mentre si guarda lo spettacolo, e abbiamo ancora dei posti per il venerdì e il giovedì. Quindi vi invitiamo a acquistare i vostri biglietti o sulla biglietteria o contattando direttamente noi sul nostro sito musiconice.com, e vi aspettiamo numerosi.
Grazie mille, Laurent. Così, per proseguire un po' lo spirito olimpico e gli spettacoli che si vedono alle Olimpiadi con degli atleti e delle atlete che saranno anche a Bellinzona. Laurent Tobel, grazie mille per essere stato con noi. Buona continuazione e in bocca al lupo per questa edizione.
Grazie mille a voi e vi auguro una buona giornata.
Allora, 13:46 minuti, io direi che possiamo andare con un brano musicale e poi vogliamo fare la prova più difficile, cioè quella di capire
di
i salti,
farci spiegare,
i salti nel pattinaggio artistico, e vi aggiorniamo anche sullo slopestyle. Stiamo arrivando in fase calda.
Can't ignore it if it's love. accidentally in love, accidentally in love.
Counting Crows, Accidentally in Love, era il 2004, noi torniamo al 2026, ad oggi, al 9 di febbraio, perché siamo nella fase calda, le ultime due atlete scendono, stanno per scendere per l'ultima manche, quella che potrebbe essere decisiva per quanto riguarda lo slopestyle al femminile. Lo ricordiamo, al momento in testa c'è la nostra Mathilde Grémaud, che sarà l'ultima a scendere in quanto...
No, te lo posso dire, è campionessa olimpica.
Lo dici con questo...
Sì, perché è caduta in questo momento Eileen Gu. Sì. È caduta la cinese, che era l'unica che poteva ancora superarla, e quindi
sentiamo cosa sta andando in onda adesso.
Eileen Gu sì, non ce l'ha fatta. In passato ci ha mostrato di essere una macchina quasi, ma questa stagione in più di un'occasione qualche spiraglio alle imperfezioni l'ha concessa, e allora la certezza per Mathilde Grémaud della medaglia d'oro. Aveva sbagliato in qualifica, poi riscattandosi, aveva sbagliato anche qui in finale nella seconda run e di nuovo nella terza. Non è bastato una prima run eccezionale alla cinese per garantirsi il risultato finale. Mathilde Grémaud è stata solida per due volte e come nel 2022, per una questione di centesimi,
incredibile,
a prevalere è Mathilde Grémaud.
Appunto, abbiamo il secondo oro, la conferma che abbiamo il secondo oro, quindi aggiorniamo il nostro medagliere, saliamo a quota due ori per quanto riguarda la Svizzera, soprattutto Mathilde Grémaud che si riconferma campionessa olimpica.
Sta scendendo con la bandiera svizzera come superwoman, appesa, e sì, in realtà non sta facendo forse gara vera, a dire il vero.
Ah, perché comunque ricordiamo che conta il miglior punteggio delle tre manche, quindi...
Sì, se ne scarta una. Quindi...
Non si sommano i punti, si scarta il peggior risultato, e ovviamente siamo contenti, quasi non ce l'aspettavamo. Infatti l'ha detto anche l'atleta cinese, ha detto it happens, succede anche di cadere, anche ai migliori succede anche di cadere e di sbagliare. Contenti di questo secondo oro, dai. Allora lasciamo lo slopestyle e torniamo al pattinaggio artistico, alla danza su ghiaccio. Avevamo un compito in sospeso.
Sì, innanzitutto ad Arianna Sassi voglio chiedere che cos'è l'Axel, perché io ne ho uno di fronte per due settimane, avrò un Axel di fronte. Noi lo chiamiamo il nostro doppio Axel, triplo Axel, perché fa un sacco di cose, addirittura quadruplo Axel si può fare. Che cosa diavolo è questo salto Axel?
Allora sì, direi che l'Axel è forse il salto più famoso del pattinaggio, quello più conosciuto, e sicuramente si distingue perché è l'unico salto che parte dall'avanti. Mm-hmm. Quindi non ci saranno dei giri non completi, cioè un giro e mezzo, due giri e mezzo, e adesso a queste Olimpiadi molto probabilmente assisteremo a un quadruplo Axel per la prima volta dal patinatore statunitense Malinin, e quindi sì, sicuramente ci sarà un bello spettacolo domani. Ci sarà il corto degli uomini, quindi già vedremo.
Malinin che ieri sera nel team event tra l'altro ha riproposto il backflip, il salto mortale all'indietro con atterraggio su un solo pattino, e era un salto, si diceva, un salto vietato, è stato vietato per tanti anni.
Sì, è stato vietato per molti anni, poi anche grazie al pattinatore francese Adam Siao da qualche anno è stato reintrodotto questo backflip, e sicuramente i pattinatori che sono in grado di eseguirlo regalano ancora più emozioni e riescono a stupire ancora di più un pubblico, ecco.
Siamo partiti dai più difficili, siamo partiti dal più difficile. Tra l'altro il salto Axel, come diversi altri salti, portano il nome tra virgolette, degli inventori del salto. Facciamo un altro esempio, il Salkov. Che differenza c'è? E anche lì c'è una persona dietro.
Esatto, sì. E molti salti, come hai detto bene Axel, prendono il nome dal proprio inventore. In questo caso la grande differenza sta tra l'Axel, che chiaramente parte da un filo esterno avanti, mentre tutti gli altri salti partono all'indietro, quindi si può partire direttamente su un piede da un filo, oppure si può anche puntare con la seconda gamba per poi raggiungere l'altezza necessaria, ecco. E Salkov in particolare parte dal filo interno indietro, sinistro, per i destri. Destro per i mancini,
certo.
Quindi
stavo pensando a questa cosa, il salto forse più difficile fa la rotazione partendo in avanti, quando però in realtà pattinare indietro dovrebbe essere più difficile che pattinare in avanti, no? È quasi una cosa un po' controintuitiva, no? Quasi tutti i salti partono da indietro, come mai?
Sì, io credo che sia perché saltare all'indietro sia un pochettino più semplice in realtà.
Ok.
Perché quando si parte verso l'avanti si entra completamente nella rotazione, la si guarda in faccia, ok? Quindi okay. Potrebbe spaventare un pochettino di più. Poi chiaramente completare una rotazione, pensare all'axel semplice, è l'ultimo salto che si impara, perché partendo dall'indietro, atterrando sempre all'indietro, perché atterrare all'indietro è la cosa chiaramente più sicura e più facile da fare, si va poi ad aggiungere un mezzo giro in più. Quindi il doppio axel, il triplo axel si impara alla fine rispetto a tutti gli altri tripli o rispetto a tutti gli altri doppi. Quindi sì, direi che...
Detto così sembra semplicissimo. Io già patinare all'indietro penso che avrei dei problemi. Figuriamoci saltare. Arianna, uno o un paio di salti che si sentono, che anche chi non conosce patinaggio più o meno l'ha già sentito, è il loop e il toe loop. Qual è la differenza?
Allora, il toe loop è particolare perché, come avevo un pochettino anticipato prima, in alcuni salti bisogna appunto appoggiare la punta dell'altro pattino per saltare, e il toe loop è uno di questi, quindi si parte da un filo esterno indietro e si punta con il sinistro dietro, e in questo modo poi si prende rotazione e si spicca al volo, diciamo così. Quindi...
E toe viene da pollicione, insomma, l'alluce del piede.
Esatto, sì, è quello punta. Che si utilizza, assolutamente. Il loop è fondamentalmente la stessa cosa, ma senza puntare, quindi...
Ok.
Un conto è dirlo, l'altro conto poi è farlo.
Adesso
è un po' più chiaro su cosa sentite quando anche sentite le telecronache del patinaggio. Siamo quasi alla conclusione di quest'ora insieme, però una domanda sul futuro, sul tuo futuro sportivo e anche sul tuo presente te la vogliamo ancora fare. Cosa vedi e cosa pensi guardando un evento come questo, ovvero le Olimpiadi, che sono penso l'apice per tutti gli sportivi?
Beh, sicuramente il clima olimpico si sente tanto. Io mi alleno prevalentemente a Milano e si sente ancora di più, quindi sicuramente di grande ispirazione per tutti i livelli, penso anche per i bambini che guardano da casa le Olimpiadi. Credo che sia uno degli eventi che coinvolge maggiormente e ispira sicuramente a migliorarsi, a provare veramente a raggiungere i propri limiti. Nel presente io mi sto allenando, mi alleno tutti i giorni e... abbiamo molti obiettivi in mente, ma diciamo che cerchiamo di fare del nostro meglio, siamo molto concentrati sul nostro miglioramento personale, e credo che una volta che raggiungeremo il massimo delle nostre potenzialità, poi i risultati arriveranno da sé. Quindi ora non voglio pensare a nulla in particolare.
Allora, sono le 13:57, noi intanto... ringraziamo tantissimo Arianna per essere stata con noi.
Grazie
noi,
a voi.
Come diciamo a tutti gli ospiti di Così per Sport, vi teniamo d'occhio per il futuro. Quindi non
beh,
dimenticate...
ci vedrete a Music on Ice, quindi
esatto,
durante
presto.
Le tre serate.
Ci vedremo molto presto. Abbiamo ancora un paio di minuti per ricordare il programma. Per ricordare il programma di questa giornata di Olimpiadi. Eccolo qua che l'avevo
lo
davanti.
Abbiamo trovato.
Allora partendo dalle 14, quindi tra pochi minuti si riparte con... con la seconda parte, con la seconda la parte di slalom della combinata maschile a squadre, con tra l'altro una classifica parziale che vede l'Italia davanti con Franzoni Winazer in prima posizione momentanea, Monet Yul, quindi la Svizzera, in seconda posizione, e Odermatt Meyer terzi. Ricordiamo che abbiamo una, due, tre coppie che potenzialmente sono, insomma, sono lì che per giocarsi una medaglia. Questo dalle 14.
Tra pochissimo invece la premiazione, avremo la premiazione di Mathilde Grémaud, lo ricordo, campionessa olimpica di nuovo per quanto riguarda lo slopestyle femminile di sci. Alle 17.30 il pattinaggio di velocità con i 1000 metri donne, anche qui ci sono due svizzere, Herdy e McGregor. Poi alle 19 il salto con gli sci uomini dal piccolo trampolino, De Schwanden, Auschwitz e Trunz. E poi alle 19.30 il big air donne.
E poi abbiamo ancora un paio di gare che però non portano a medaglie, che vedono coinvolti o coinvolte atlete e atleti svizzeri, perché ci sarà lo slittino femminile in singolo con le prime due manche, con Mag alle 17, e chiudiamo la giornata sportiva per quanto riguarda la Svizzera questa sera alle 20.40 con la Svizzera nazionale femminile di hockey che se la vedrà contro gli Stati Uniti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Così per Sport, ci sentiamo domani sempre a partire dalle 13, ovviamente continuate a seguire lo sport alla RSI in radio, sul nostro sito e anche su RSI La 2.
A domani.